nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Mentre continuiamo a pregare per la unità e la comunione fra tutte le chiese, chiediamo, pensando a quanto Don Giuseppe scrive nella regola, al rapporto all'Eucaristia, visto come vincolo di unità di tutte le chiese, questa volta preghiamo perché davvero all'interno delle chiese ci si rinnovi, ci sia un rinnovamento nel rapporto con la Scrittura, lo si ritenga così fondamentale come deve essere, anche pensando all'unità delle chiese.
Dal primo libro di Maccabei, capitolo 10, versetti 1-21. Nell'anno 170, Alessandro Epifane, figlio di Antioco, si imbarcò e occupò Tolemaide, dove fu ben accolto e cominciò a regnare. Quando lo seppe il re Demetrio, radunò un esercito molto grande e gli mosse contro per fargli guerra. Demetrio mandò anche lettere a Gionata con espressione di amicizia per esaltarlo, e diceva infatti tra sé: affrettiamoci a fare pace con Gionata prima che lui faccia con Alessandro contro di noi. Si ricorderà certo di tutti i mali che abbiamo causato a lui, ai suoi fratelli e al suo popolo. Gli concesse facoltà di raccogliere milizie, di preparare armi e considerarsi suo alleato, e gli fece restituire gli ostaggi che erano nella cittadella. Gionata venne a Gerusalemme e lesse le lettere davanti a tutto il popolo e a quelli della cittadella, i quali ebbero grande timore quando sentirono che il re gli aveva concesso facoltà di arruolare milizie. Quelli della cittadella perciò restituirono gli ostaggi a Gionata e li rese ai loro genitori. Gionata allora pose la residenza a Gerusalemme e incominciò a ricostruire e rinnovare la città. Ordinò ai costruttori di edificare le mura e la cinta muraria dal monte Sion con pietre squadrate per fortificazione, e così fecero. Gli stranieri che stavano nelle fortezze edificate da Bacchite fuggirono, abbandonarono ciascuno la sua posizione e tornarono alla propria terra. Solo a Betsur rimasero alcuni traditori della legge e dei comandamenti, e fu quello il loro rifugio. Il re Alessandro seppe dell'ambasciata che Demetrio aveva mandato a Gionata, e gli narrarono anche le battaglie e gli atti di valore che egli e i suoi fratelli avevano compiuto e le fatiche sopportate. Allora disse: troveremo un altro come lui, facciamocene amico e nostro alleato. Scrisse e spedì a lui questa lettera: il re Alessandro al fratello Gionata, salute. Abbiamo sentito dire di te che sei uomo forte e potente e disposto ad essere nostro amico. Noi dunque ti nominiamo oggi sommo sacerdote del tuo popolo e amico del re. Gli aveva inviato anche la porpora e la corona d'oro, perché tu favorisca la nostra causa e mantenga amicizia con noi. Gionata indossò le vesti sacre nel settimo mese dell'anno 160, nella festa delle capanne, e arruolò soldati e fece preparare molte armi. Parola di Dio.
Troviamo nei capitoli 10, 11 e 12 tutta la vicenda di Gionata, in particolare oggi nel capitolo 10, nella prima parte, ma non solo, seguirà anche nella parte che segue tutte le proposte che gli vengono fatte a Jonathan di trattati, di alleanze, di pace, di riconoscimenti fatti sia da Alessandro Epifane, che si dice figlio di Antioco, e Demetrio, che regnava in Siria in quel momento, e troveremo poi la scelta di Jonathan per Alessandro ai versetti 46 e successivi, poi la morte di Demetrio. Quindi tutto un capitolo dedicato a una politica diversa, a una strategia diversa che ora seguono i Maccabei, particolarmente Jonathan, molto diversa da quella precedente.
Sì, si hanno fatto problema le guerre dei Maccabei, qui non è che ci siano problemi minori, è una politica, appunto, come ha detto Sandro, diversa dalle precedenti. Se torniamo al capitolo primo, versetto 11, sembra che ci sia grande contraddizione con l'idea con cui eravamo partiti. Cioè, versetto 11 dice: in quei giorni, nei giorni di Antioco, sorsero da Israele figli empi che persuasero molti dicendo: andiamo, facciamo lega con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Qui sembrava un giudizio severissimo contro questi gruppi che positivamente vanno a cercare alleanze con le nazioni. Poi vediamo che sarà la loro iniziativa quella di stabilire a Gerusalemme le istituzioni dei greci. Qui Jonathan sembra rispondere a un'offerta, non positivamente andarla a cercare, tuttavia insomma è una politica che da un lato fa meno problema perché non è violenta, ma passa per la diplomazia. Però fa problema soprattutto sì, appunto, pensando che l'idea sembrava quella di non scendere a patti in nessun modo con le nazioni. E poi versetto 21, che vediamo Jonathan che accetta di diventare sacerdote, quindi questo sacerdote in armi, possiamo dire. E anche se già all'inizio del libro dei Maccabei, a un certo punto, quando c'era la genealogia di Mattatia, sembrava che l'autore volesse già mettere le mani avanti e legittimare, perché diceva che discendevano dalla stirpe sacerdotale di Joarib. E niente, io ho fatto una considerazione generale, che più volte in questi libri si dice che non c'erano profeti. È un po' come quando nei Giudici dice non c'era un re in Israele, quindi è un tempo simile a quelle che viviamo noi, non c'è un profeta che parla con degli oracoli in nome di Dio, ci sono persone ispirate ma gli oracoli non li abbiamo, e quindi sono questi i nostri tempi in cui insomma ci si muove così.
Nella nota della Bibbia di Gerusalemme è scritto che Jonathan è un principe sacerdote. In realtà è proprio, sembra davvero così. Io i sommi sacerdoti me li immaginavo diversi, non così, che erano poi in mezzo alle relazioni con gli altri popoli come se fossero anche loro dei principi, dei re. E poi dice anche, e lo dice anche Stancari, che in questo momento con il sacerdozio di Jonathan si hanno ulteriori divisioni. Il gruppo degli Oniadi scappa in Egitto e costruisce il tempio, un altro tempio a Leontopoli, una cosa scandalosa, che un altro tempio, e anche il gruppo che col maestro di giustizia si rifugia a Qumran, e quindi è una cosa che davvero ha creato ulteriori divisioni.
Qualcuno ha fatto un rilievo circa la stesura della scrittura, in cui naturalmente, pur essendo un testo sacro canonicamente riconosciuto, specialmente in questo libro di Maccabei, si rivelano così dei fatti veramente, diciamo, un po' scabrosi, questi spargimenti continui di sangue, queste lotte, queste gelosie, queste ricorrenze, fa parte tutto di quello che è l'ambito umano. E naturalmente a questo proposito cito un fatto che successe a Sant'Agostino a suo tempo, in cui una persona gli fece un rilievo sulla poligamia dei patriarchi. E sappiamo che naturalmente il Signore alla creazione disse un uomo e una donna, però c'è un fatto: Sant'Agostino gli disse, ma chi sei tu che vuoi indagare quelli che sono i progetti di Dio? Se Dio ha tollerato, non permesso, ben inteso, Dio non permette la poligamia, se Dio ha tollerato nei suoi misteri di salvezza è perché attraverso i patriarchi, diciamo che si è realizzato progressivamente quello che è l'avvicinamento ai misteri che lui ha progettato per la salvezza dell'uomo. E quindi anche qui naturalmente lasciamo quello che è il mistero di Dio, che naturalmente attraverso questi fatti, che a prima vista sembrano abbastanza, insomma, toccanti, di accettare quello che è l'intervento di Dio nella storia, naturalmente tutto ciò dovrà servire ad arrivare a quella che sarà la pienezza dei tempi, in cui naturalmente il Signore arriverà di persona, assumendo la persona del Cristo Signore.
Leggendo la fine della pericope di oggi, c'è Jonathan che viene nominato sacerdote dal re Alessandro. Ci domandavamo per che motivo re Alessandro avrebbe dovuto nominare sommo sacerdote, che non c'entrava niente, mi sembra. Era di un altro gruppo, non di un'altra nazione.
Il rapporto fra il sommo sacerdote, la nomina del sommo sacerdote o la conferma e la regalità è una cosa più antica. Quando Dio, nell'idea dei profeti, ha stabilito che su Israele regnasse un re pagano, era Dio che l'ha stabilito, le cose sono andate così, i profeti hanno interpretato così, allora la nomina a sommo sacerdote da parte del re pagano va bene. Non mi sembra che il primo libro dei Maccabei ponga problemi su questo, non ha problemi. E quindi bisogna spiegarlo questo. Cioè, uno può essere disturbato, può avere anche ragioni, perché c'erano certamente quelli che avevano ragioni contrarie, ma deve anche spiegare perché al primo libro di Maccabei va bene. Ci devono essere delle ragioni per cui vada bene, ci deve essere qualche motivo per cui una parte almeno riconosce che questo è il modo giusto, ecco, per accedere al sommo sacerdozio, per nominare il comunque certo, cioè, è un punto molto importante, indubbiamente. Qui vediamo, a me sembra, io dico la mia qui su Jonathan, mi sembra che Jonathan sia presentato molto bene dal primo libro di Maccabei, come abbiamo fatto fino adesso. Io sono contento di questo, diciamo, mi sembra utile. Bisogna seguire anche il binario del primo libro di Maccabei. Il primo libro di Maccabei presenta, a mio parere, bene Jonathan, e viene, non è lui che ha voluto sostituire Giuda, c'è stato un bisogno, e quindi hanno detto da quando è morto Giuda qui i rinnegati hanno ripreso il potere, eccetera, quindi lui viene accolto, nominato, eccetera, e anche poi, per esempio, al versetto 73, cioè l'ultimo versetto del capitolo 9, mi sembra positivo per l'autore, cominciò a governare il popolo, si stabilì qui, ma come se fosse un giudice, un eco del libro dei giudici, e dice fece sparire i rinnegati da Israele, è una cosa positiva per l'autore, finalmente, ecco, c'era. Quindi questo è un dato importante, mi sembra, anche nel capitolo di oggi, però vediamo come approfitta della competizione per il trono siriano fra Demetrio ed Alessandro Balas, e approfitta veramente, perché Demetrio gli concede, per farselo amico, parecchie cose, e lui lo fa. Questa è la prima cosa che dice. Poi in realtà sta dalla parte di Alessandro, sceglie il cavallo giusto. Demetrio d'altra parte lo conosceva già, aveva già combinato parecchie cose, quindi alla fine viene nominato, Alessandro lo conquista e Jonata accetta ben volentieri, approfitta di questo e lo nomina. Questo è interessante, noi al versetto 20: noi dunque ti nominiamo oggi sommo sacerdote del tuo popolo e amico del re, che è un titolo. Amico del re non è un fatto di amicizia personale, è un titolo di dignità, che è proprio quello che Mattatia rifiutò, vi ricordate, al capitolo 2, naturalmente in condizioni diverse, ma è singolare. Là gli dissero: tu sei una persona ragguardevole, se tu stai dalla nostra parte mostri che questo è legittimo, e che quindi diventerai amico del re. Quindi il capitolo 2, versetto 18, è interessante. Io volevo concludere ricordando, ho ripreso in mano, l'avevo guardato un po', questo studio abbastanza recente, purtroppo in ebraico, ma sul rapporto sui Maccabei negli scritti di Qumran, e quindi anche come è nata la comunità di Qumran, eccetera. E in realtà negli scritti di Qumran Mattatia e anche Giuda non sono neanche ricordati. Il grande problema è Jonata, questo sì, all'uso come è chiamato il sacerdote empio. E qui c'è un grande problema, perché il maestro di giustizia, che non è il fondatore probabilmente, ma che si aggiunge a questo gruppo, che già era un gruppo conservatore, che aveva dovuto fuggire probabilmente da Gerusalemme al tempo delle persecuzioni di Antioco, diventa la guida illuminata, straordinaria di Qumran, il maestro di giustizia, fugge a motivo, probabilmente Jonata usurpa, perché si dice che non c'è sommo sacerdote, lui mette in dubbio che non c'è un sommo sacerdote ufficiale, ma ci poteva essere un sommo sacerdote non ufficiale che funzionava, e probabilmente Jonata prende il posto ufficiale. Fatto sta che è a questo punto che il maestro di giustizia si trasferisce a Qumran, e la comunità di Qumran diventa veramente guidata, diciamo, dal maestro di giustizia nella comunità. Quindi il modo di presentare Jonata è molto diverso, anzi opposto direi. Comunque volevo sottolineare che da questo noi possiamo dedurre l'importanza, i modi diversi di vedere di questo evento, per cui Jonata diventa sommo sacerdote. Questo è un fatto nuovo assolutamente, Giuda non era sommo sacerdote, anche se secondo Flavio Giuseppe lo era, in realtà non risulta, e invece il sommo sacerdozio passa dalla linea di Zadok e di Onia, insomma, ai Maccabei, agli Asmonei, che non sono neanche di questa linea, e quindi questo è un grosso problema, per molti in Israele era un problema.
Aggiungo qualche pensiero a quegli fatti. Sì, è un periodo molto importante, perché ci sono queste divisioni, e queste divisioni non avvengono molto probabilmente fra i Maccabei e tutti i loro alleati, che sono contro i filoellenisti e gli filoellenisti, perché appunto nel versetto 73 si dice che Gionata comincia a governare il popolo e fa sparire i rinnegati di Israele. E qui c'è probabilmente poi anche sotto una guerra civile, quindi siamo in un periodo dove esiste una guerra civile in Israele e in Siria c'è una disputa, c'è una guerra fra, appunto, per il regno, fra Demetrio e Alessandro. Alessandro Balas appoggiato probabilmente dai romani, e insomma comunque è un momento molto, molto difficile. E comunque in Israele i rinnegati da Israele sembrano che li faccia sparire, quindi quelli che poi sono stati ricordati, Onia IV e anche il maestro di giustizia, non erano filoellenisti, erano dalla parte dei Maccabei, diciamo. Così comincia a spaccarsi, è già cominciata veramente a spaccarsi l'alleanza di quelli che sono contro, del fronte conservatore. Sì, si divide, ed è proprio l'episodio che porta a compimento questa spaccatura che era già iniziata, l'episodio del sommo sacerdozio, che qui viene ricordato, e come ricordava Fernando e anche Giovanni Paolo, è un momento, a Qumran si comincia a Leontopoli in Egitto, viene fondato addirittura il santuario, secondo alcune fonti da Onia IV. Quello che colpisce è che tutte queste notizie non vengono ricordate, e questo fa impressione, perché la tesi dell'autore è appunto che Gionata andava bene e rappresenta a tutto Israele la sua abilità non solo militare ma anche diplomatica. È riuscito, è stato abile nel tenere Israele libero da, nonostante che sia ancora vassallo dei siriani, cioè Israele ha la possibilità di servire il Signore, di seguire la legge. E questo sembra che possa anche essere un motivo che abbia ispirato Gionata.